La consegna del Padre Nostro era, nella tradizione antica cristiana, un elemento fondamentale per l'iniziazione cristiana. Cioè, a quelli che chiedevano di diventare cristiani veniva consegnato il simbolo della fede e veniva consegnato l'orazione del Signore, Oratio Dominica, la preghiera del Dominus, la preghiera stessa di Gesù, la preghiera dei figli. Questa consegna, come abbiamo già detto a proposito del Credo, non era fatta materialmente, come dare un testo scritto, ma era una consegna personale, da persona, attraverso la recita, in modo tale che si imparasse a memoria. Quando uno la sa e la restituisce, consegna di nuovo alla Chiesa il proprio patrimonio. Di fatto abbiamo in questi elementi il Credo, il Decalogo e le Beatitudini e il Padre Nostro, i tre elementi fondamentali della formazione cristiana. Ho elencato quattro cose, ma ho detto tre, perché Decalogo e Beatitudini si raccolgono nell'impostazione morale, cioè relativa al comportamento. Il primo elemento che struttura la catechesi cristiana è il credo, la professione di fede. Ne consegue un cambiamento di vita. Il Decalogo parla di un'alleanza che ci ha vincolato, ma sono soprattutto le beatitudini che danno il tono del comportamento cristiano, conseguenza di una grazia ricevuta. Terzo elemento, la preghiera, cioè la relazione filiale della persona umana con Dio. Siamo diventati figli nel Figlio. Impariamo a pregare come il Figlio. Gesù insegna il Padre Nostro. Insegna una formula. Il Padre Nostro è proprio nel Vangelo come insegnamento di Gesù sulla preghiera, con una introduzione importante. La troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6. Quando pregate, non moltiplicate le parole come i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parole. Il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E allora, non è la formula semplicemente ripetuta o moltiplicata o la quantità di parole che fanno la preghiera, ma è la qualità della relazione da figlio a padre. Quando pregate, voi dunque dite così. È un insegnamento importante. Non si tratta di trovare tante formule. Catechisticamente, noi siamo vittima della moltiplicazione delle formule e delle iniziative. Se pensate alla vostra esperienza, tutte quelle formule che sono state introdotte, fotocopie, fogli, preghiere, testi, leggiamo, Quanto hanno durato? Quanto sono entrate? Chi ha memorizzato quei testi? Ci sono serviti? La risposta è sostanzialmente no. Siamo vittima della ricerca della novità, del trovare qualche cosa di più adatto che possa in qualche modo interessare, attirare, convincere. Di fatto dobbiamo stare sull'essenziale e sulla ripetizione. Gli elementi fondamentali nella nostra vita sono ripetitivi. Tutto ciò che è importante si ripete continuamente. Pensate al mangiare, soprattutto per chi ne deve fare, sa quanto è ripetitivo e insistente. E nonostante la variazione possibile, noi italiani alla pasta non rinunciamo, quindi il primo è il primo. E grosso modo, gira che ti rigira, è poi più o meno sempre la solita pasta. Nonostante le variazioni, gli elementi essenziali sono sempre quelli. Difficilmente incominciamo con la torta e finiamo col salame. Sarebbe la stessa, sarebbe. Eppure siamo estremamente abitudinari e ripetitivi in un elemento normalissimo, dove uno può fare veramente come vuole. Difatti, girando per il mondo ci accorgiamo che mangiano in modi molto diversi. Dopo che li abbiamo visti, torniamo a casa e diciamo: meglio che da noi non si mangia da nessuna parte, quindi riprendiamo a fare la pasta. Nella esperienza di preghiera dobbiamo arrivare a qualche cosa di essenziale, così, per cui ci facciamo talmente l'abitudine che è la nostra realtà. Abitudine non è una parola brutta, non indica una questione abitudinaria, indica una realtà che si fa sempre, è un habitus, un modo di essere, che sentiamo profondamente nostro, che ci è attaccato quasi come la pelle più che un vestito. L'abitudine buona è una virtù. Se io sono abituato a essere generoso, e lo faccio proprio sempre, ho l'abitudine di essere generoso, vuol dire che sono virtuoso. Magari avessi l'abitudine alla generosità, alla pazienza, all'ascolto, all'umiltà, eccetera. Magari. Invece piuttosto è facile che io abbia l'abitudine a cose negative, quelle si chiamano vizi. Difatti lo facciamo sempre. Chi vive con noi ce lo fa notare, no? Sei sempre lo stesso, fai sempre la stessa cosa. Quante volte te l'ho detto e continui a farlo? Sì, sono abitudinario nel vizio. Dobbiamo aiutare i ragazzi a centrarsi sull'essenziale. La nostra società, dicono i sociologi, è liquida. Cioè non c'è sostanza, c'è molto movimento. E i ragazzi crescono stressati. È una cosa strana. Però è inevitabile, perché quando si comincia dai primi anni di asilo a essere presi e portati, uno lo va a prendere, un altro lo va a portare, poi lo trasportano di qui, i ragazzi crescono laddove va bene la famiglia, in ambienti pieni di attività, di movimenti, senza un orario, senza un ambiente tranquillo. È un po' la nostra società, la nostra vita di famiglia, piena di attività. Con i genitori che lavorano diventa inevitabile questo. D'accordo? È un dato di fatto e dobbiamo tenerne conto. Nelle nostre attività catechistiche dobbiamo dare una calma, una quiete, offrire ai ragazzi qualche cosa di solido, di sicuro, di costante, di permanente. Dare veramente l'esperienza della fondatezza, della solidità, non della foglia portata via dal vento e sballottata di qui e di là, ma della roccia su cui si può costruire. E quindi io vi consiglierei proprio di non andare a cercare le ultime preghiere, gli ultimi foglietti, gli ultimi testi che danno in qualche modo l'impressione dell'ultima novità, ma di ancorarci alla tradizione e di valorizzare i testi della tradizione, della liturgia. Abbiamo un patrimonio immenso, ricchissimo, splendido. E vi dicevo, iniziate recitando il credo, poi commentatelo quando capita l'occasione, adoperate il gloria della messa, è un'altra preghiera splendida, addirittura i greci ce l'hanno nella Bibbia, è inserito nel testo biblico. I ragazzi quando partecipano sono poco abituati a queste formule, rispondono poco, dicono poco, evidentemente non sono stati abituati a farlo. È possibile che gli stessi animatori o educatori rispondano poco e dicano poco e vivano un po' passivamente, si siedono lì, un po' come a teatro. Io vado a teatro e sto a guardare, poi alla fine dico se mi è piaciuto o no. La liturgia è un'azione del popolo, quindi è importante che i ragazzi comprendano che la preghiera e la liturgia è una azione che loro devono fare. Non un atteggiamento passivo, ma attivo. Però, e qui l'equivoco è facilissimo, partecipazione attiva non vuol dire che ognuno faccia qualcosa, che uno legga, che uno faccia la raccolta, che uno porti l'oggetto all'offertorio. Perché per attività che possiamo trovare ne coinvolgiamo 10 e per fortuna ne abbiamo molti di più. E gli altri? Allora, partecipa attivamente chi legge 2 righe di preghiera dei fedeli? No. Partecipa attivamente chi vive in prima persona quello che viene celebrato. Quindi uno può stare tranquillamente fermo al suo posto tutto il tempo e partecipare attivamente. Qualcuno può muoversi e fare tante cose e non partecipare. In genere succede anche quello, perché le domeniche che dovete organizzare qualche cosa voi sono le occasioni in cui pregate meno. È chiaro. Più cose avete da fare, da preparare, da gestire, meno pregate. Meno partecipate, perché siete preoccupati del fare certe cose. La partecipazione è un coinvolgimento personale, attivo, dove io penso quello che dico e dico quello che penso. La preghiera liturgica è una scuola di preghiera. che mi forma personalmente. Ci vogliono queste due realtà. Bisogna essere capaci a pregare da soli, altrimenti non si prega insieme. Bisogna imparare a pregare insieme, altrimenti non si prega da soli. Bisogna pregare insieme e da soli. Personalmente ognuno fa una preghiera che gli è congeniale ed è abituato alla preghiera, insieme si condivide la preghiera. E se si mettono insieme delle persone che non pregano da sole, non sanno pregare insieme. C'è poco da dire, è così. Non pregano insieme, ma perché da sole non pregano. Perché non sono capaci, non sono abituati, non sanno come si fa. E non è che facendolo insieme uno impari, eh? Si può imparare e poi continuare da soli. Il Padre Nostro è un nucleo centrale di questa preghiera. È composto di 7 domande. È una scuola di preghiera che Gesù insegna e che gli evangelisti hanno riportato. Come per le beatitudini, sapete, anche il Padre Nostro è presente in 2 redazioni, Matteo e Luca. Anche in questo caso il testo di Matteo è molto più lungo, cioè non moltissimo, ma un po' più lungo, sì. E quindi, come per le beatitudini, anche per il Padre Nostro, la Chiesa ha da sempre scelto la versione di Matteo, perché è più estesa e più completa. Contiene tutto quello che c'è in Luca e ha qualche cosa di più. E allora, noi abbiamo imparato a memoria questo e lo adoperiamo abitualmente come preghiera. Ma l'importanza del Padre Nostro non è di essere una formula da ripetere. L'importanza sta nel fatto di offrire uno schema di preghiera, di offrire il criterio fondamentale della preghiera. Queste 7 domande sono in qualche modo la sintesi di ogni possibile preghiera. Anche la strutturazione è importante. 3 più 4. Nessuna è formulata in prima persona, singolare. Non c'è l'io. Una formula che spesso viene adoperata quando si fanno delle preghiere spontanee è quella che apre il discorso con «Io vorrei pregare per». Al primo posto ci ho messo io. È una vita che dico il Padre Nostro e cosa ho imparato? A cominciare con io? Io vorrei, neanche voglio, vorrei pregare per. Questa è una formula da omettere, assolutamente, è inutile. Fai la preghiera. Qual è la preghiera? La preghiera è rivolta ad una persona, a un tu, Padre nostro che sei nei cieli. Non è una predica. Preghiamo per il Papa, perché nell'attenzione a tutta la Chiesa possa insegnare quello che è veramente utile per l'uomo d'oggi. Cosa stai dicendo? Stai spiegando a Dio che cosa deve fare il Papa? Lo stai spiegando a noi? È una preghiera? No, che non è una preghiera. Ma moltissime di quelle scritte nei nostri foglietti non sono belle e non sono valide. Sono cose complicate, arzigogolate. Sono non domande essenziali, importanti, che nascano anche dal cuore. La preghiera è: Signore, aiuta il Papa. Questa è una preghiera. A fare cosa? E cosa ne sai tu di cosa deve fare il Papa? Però gli vogliamo bene, immaginiamo che abbia molti problemi, che ci voglia una enorme energia e una grande sapienza per fare delle cose valide, per cambiare, per dare delle nuove spinte, e noi preghiamo per lui. Ma un conto è dire preghiamo per lui come esortazione, poi un conto è pregare davvero. Allora, quando io prego, devo parlare con il Signore. Preghiamo per il Papa è una esortazione che faccio a noi, noi. Coraggio, ragazzi, preghiamo per il Papa. Ma non sto pregando. Non ci viene così spontaneo parlare con il Signore, magari davanti agli altri. Io sto parlando con il Signore e gli chiedo qualcosa. Il Padre nostro ci insegna che la preghiera è quello. E non Padre mio, ma Padre nostro. E quando sono da solo? Quando sono in camera mia e lo dico da solo, cosa dico? Padre mio. No, dico Padre nostro anche in quel caso. E quante altre volte, pregando personalmente, uso il plurale? Dico aiutami o aiutaci? Salvami o salvaci? Quando non ci penso, quindi nel raccoglimento, quando faccio adorazione, quando ricevo la comunione, quando prego interiormente, una formula in testa mi viene, qualcosa diciamo, vero? È basata sull'io o sul noi? Istintivamente l'io è molto più forte. Chi fa esperienza del matrimonio deve rendersi conto che il matrimonio è il superamento dell'io perché nasca il noi. E la persona non dice più io, ma impara a dire noi. Questa è la teoria. Chiaro, ve ne può parlare uno che non ne ha esperienza perché non c'è la verifica possibile. Però vi rendete conto che una coppia e una famiglia funziona quando i vari membri ragionano col noi. Se invece ci sono degli io indipendenti, io faccio questo, ma tu fai quello che vuoi e io faccio questo, non c'è il noi e non viene spontaneo. Problemi poi nelle famiglie nascono quando i bambini non sono più piccoli, perché finché sono piccoli dove andiamo noi è normale, quando i ragazzi vogliono andare per conto loro e così via. Ma questo vale sempre nella realtà della vita e nella preghiera noi portiamo proprio questa dimensione. Padre nostro ci insegna a rivolgerci a Dio non semplicemente chiamandolo padre, va bene, possiamo chiamarlo Signore, come vogliamo, possiamo rivolgerci allo Spirito Santo, rivolgerci a Gesù, ma non da isolati, possiamo chiamare Dio Padre perché siamo figli, perché siamo fratelli di Gesù. Non è il Padre mio esclusivo, è il nostro. E appena apro bocca e dico Padre nostro, mi ricordo che non sono da solo, che è Padre mio e anche di qualcun altro. E io faccio parte di un gruppo, noi. L'educazione alla vita cristiana, l'iniziazione alla preghiera, vuol dire far percepire il noi, farlo diventare abituale. Padre nostro, ma che sei nei cieli. Un termine molto familiare è il termine del papà, tipico di un bambino che si sente sicuro con il suo papà, e tuttavia è una realtà non banale. È il Padre nostro che è nei cieli. Quindi c'è una grandezza, una superiorità, una tensione verso l'alto, la pienezza, il tutto. Le prime tre domande sono rivolte a Dio Padre e riguardano qualcosa che è suo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quindi all'inizio io chiedo cose che non mi riguardano, cose tue. Questo è importante nella formazione che ha dato Gesù ai suoi discepoli insegnando a pregare, non semplicemente a ripetere una formula tale e quale. Io chiedo cose che riguardano il Padre. Mi interessa il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. La tua volontà come in cielo, così in terra. Notate, si riprende cielo, però poi si dice anche in terra e scendiamo. La prima parte è piuttosto legata al cielo, la seconda scende sulla terra. Sono ancora quattro le domande, ma la quarta, che è quella centrale, è il perno di tutto. Il pane nostro quotidiano, da a noi, Signore, oggi. Le altre tre sono negative. Rimetti i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Debiti, tentazione, male. È l'aspetto oscuro, negativo della vita. La prima parte è quella luminosa, celeste, l'ultima parte è quella oscura, terrestre, al centro c'è il pane, oggi, quotidiano, il nostro pane, non il mio pane. Rimetti a noi, non a me, i nostri debiti, come noi, insistenza sul noi, non ci indurre, ma liberaci dal male. L'io non c'è, nemmeno nell'Ave Maria c'è l'io, e nemmeno nel Gloria. L'abbiamo introdotto nel credo, noi latini, facendo però il senso corporativo di tutta la Chiesa. Gli orientali dicono crediamo. Vedete come è importante nella preghiera superare l'io per entrare in una relazione con un tu. E la preghiera è autentica ed è piena e perfetta quando interessa solo il tu. San Francesco, dopo l'esperienza della Verna, quando ricevette le stigmate, scrisse una preghiera, testo molto bello, non famosissimo, ma importante, dove semplicemente per 33 volte ripete tu sei e trova qualifiche, attributi, immagini per descrivere il Signore. Tu sei bellezza, tu sei potenza, tu sei grandezza, tu sei l'amore, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. Ha talmente sperimentato la presenza di Dio che gli interessa solo il tu. C'è stato l'olocausto dell'io. È il sacrificio che Dio gradisce. L'olocausto era il sacrificio dove si bruciava tutto l'animale. Si prende, si uccide, si mette sull'altare, si dà fuoco e si brucia tutto. Quello è il sacrificio, l'olocausto. Dio gradisce un cuore contrito, cuore tritato, proprio frantumato a pezzettini, sbriciolato, non il cuore di pietra tutto insieme, bello monumentale. È affranto, umiliato, schiacciato. Quando l'io è sotto i piedi, allora stiamo maturando nella preghiera. Capite allora la reazione quasi di disturbo quando una preghiera comincia con io vorrei. È una formula non secondo Cristo. Imparare il Padre Nostro, trasmettere alle nuove generazioni il Padre Nostro, non significa imparare la formuletta, tacchi la macchinetta e la dici. Significa far capire questa profondità. Vediamo le sette invocazioni. Le prime tre sono rivolte a realtà di Dio. Non sono facilissime, non appartengono al nostro linguaggio. Per una catechesi bisognerebbe lavorare su una invocazione per volta. E quindi uno schema in un certo periodo dell'anno potrebbe essere proprio quello della tradizione del Padre Nostro, un incontro sul Padre, sette incontri su ciascuna delle invocazioni, anche per mettere a fuoco la tematica. Non si tratta di fare grandi lezioni, però c'è materiale. Io ho fatto parecchi corsi di esercizi sul Padre Nostro, tenendo 10-12 meditazioni sul Padre Nostro, parlando un'ora per invocazione, con i contenuti che ci sono e si possono trasmettere, perché è una sintesi, un breviarium evangelii, l'avevano definito, cioè la sintesi del Vangelo. Sia santificato il tuo nome. Forse questa è la più difficile. Il nome di Dio, il nome della persona, è la persona stessa. È la persona in quanto conosciuta. Ora, santificare non vuol dire far diventare santo. Noi non abbiamo nessuna capacità di far diventare santo Dio. Come facciamo a santificare il nome? Non siamo noi che lo santifichiamo, ma di fatto gli chiediamo che lui santifichi il suo nome. Allora, il suo nome è il fatto che sia lui. Santificare nel linguaggio biblico vuol dire mostrare, far vedere la santità. Una parafrasi elementare, proprio da bambino, detta al suo papà è: papà, fagli vedere chi sei. Sia santificato il tuo nome vuol dire questo: fa vedere chi sei. Santifica il tuo nome, cioè mostrati per quello che sei. Fatti sentire, fatti vedere. C'è l'altro aspetto che riguarda me, però. Detto in un modo, di nuovo, elementare ed infantile, santificare il nome corrisponde a quello che noi chiamiamo fare bella figura o far fare bella figura. Se suo figlio viene in casa da me e si comporta male, tocca tutto, rompe, mangia senza chiedere una cosa, dice parolacce, dico: povero bambino, dice a sua mamma, non gli ha proprio insegnato. Lei torna a casa e dice: che figura mi hai fatto fare? Classico. Perché il figlio le ha fatto fare brutta figura? Perché comportandosi male, chi lo vede? Dà la colpa ai genitori. Molte volte i genitori gliel'hanno detto infinite volte di non fare così, ma i figli no. E lo stesso vale per noi. Sanno che andiamo in chiesa, che siamo cristiani, vedono noi e danno i meriti o la colpa a Dio. Della serie, noi rischiamo di far fare brutte figure continuamente al Padre Eterno. Il fatto che la Chiesa, anziché invogliare, allontani e crei disamore in tante persone, è segno che come Chiesa facciamo fare brutta figura a Dio. È molto devozionale. Cosa vuol dire onorare il nome?
Lo attribuisco al comportamento.
Esatto. La parafrasi normale è: fa che ti facciamo fare bella figura, che ti rappresentiamo bene, che mostriamo veramente il tuo volto. Ma attenzione a non cadere subito nel fare: mi interessa che Dio sia conosciuto per quello che è? Sia santificato il tuo nome vuol dire: desidero che la tua persona sia veramente conosciuta, riconosciuta, apprezzata. Io posso fare qualcosa per far conoscere il tuo nome. Voglio farlo. Sia santificato il tuo nome, fa vedere chi sei, perché io desidero fare vedere una buona immagine di te, senza farti fare brutte figure. Venga il tuo regno. Il regno di Dio è Dio stesso che regna. Il regno è qui, dice Gesù, è arrivato. Nella sua persona Dio regna. Gesù regna sulla croce. Il regno è venuto e noi chiediamo ancora che venga? Sì, perché il regno di Dio è l'autentico regnare di Dio nella nostra vita. Desideriamo che Dio regni? Che Dio comandi in noi? Regnare vuol dire comandare, eh? Gestire la nostra vita. È vero che lo desideriamo? Che sia Lui a comandare, a reggere i pensieri, le parole, le azioni, le scelte. Venga il tuo regno non significa cresca la Chiesa, tutti i popoli diventino cristiani. Non significa finisca il mondo, arrivi presto il paradiso. Significa il desiderio che Dio sia veramente il Signore della nostra vita, non solo della mia. Attenzione, perché quasi involontariamente ricadiamo subito nell'io. Mi interessa che il Signore sia il re della mia vita. Sì, perché al massimo mi interessa questo. E invece non è il massimo, è solo l'inizio. Mi sta a cuore che Dio regni in noi. Sia fatta la tua volontà. Non è una formula di rassegnazione. La rassegnazione non è una virtù. Non lo trovate scritto da nessuna parte. La pazienza, sì, ma non la rassegnazione. Sia fatta la tua volontà. È un desiderio forte che Dio compia il suo progetto. Corrisponde a dire sia fatta la tua volontà, non quella degli altri. In tante scelte, dire al Signore sia fatta la tua volontà è una sottolineatura importante. Non lasciare che comandino gli uomini. Se io lo dico ad una persona, so che magari lei si lascia influenzare, che ha tanti che la tirano, spingono da queste parti. Io dico, guarda, fai quello che hai in testa tu, fallo tu, non lasciarti influenzare da lei o da lui, fallo tu. Sia fatta la tua volontà, desidera il compimento del progetto di Dio. E non è tutto quello che capita è volontà di Dio. Altro problema. In questo modo si sono spiegate tutte le realtà. Tutti quelli che ci sono nella Chiesa a governare sono voluti dal Signore. E non è detto. Mi raccontavano una barzelletta carina di una suora eletta madre generale che va in cappella e dice: Signore, ma guarda cosa mi è capitato, aiutami, perché io proprio non volevo essere eletta. E il Signore le dice: hai ragione, ti capisco, anch'io non volevo che tu fossi eletta. Erano nella stessa situazione. La volontà di Dio non è quello che capita, la volontà di Dio è la salvezza. E la salvezza può passare attraverso anche tante cose storte. Non significa che se io le do un ceffone, ferma, non ti arrabbiare, volontà di Dio. Se non avesse voluto mi avrebbe bloccato la mano prima. E invece, vedi che io te l'ho data la sbarra, te la sei presa, volontà di Dio, prendi, sopporta e stai zitta. Questo è un discorso aberrante, è stato fatto, e si può anche fare. E si può anche fare. Tutto il male che succede, allora è volontà di Dio. Se succede, non muove foglia che Dio non voglia, allora le torri gemelle, se avesse voluto, avrebbe fatto cadere gli aerei prima. E qualunque altra cosa. Attenzione, perché ci imbarchiamo in discorsi tremendi e non spiegandole queste cose diamo libero adito a tutte le stranezze possibili e immaginabili. Sia fatta la tua volontà è il desiderio che la salvezza si realizzi. Nonostante tutto, nonostante i guai che mi potranno capitare, nonostante tutti gli sbagli dei politici e dei preti che ci possono essere, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Il cielo funziona bene perché comandi pienamente, t'accolgono, e qui t'accogliamo meno, difatti si vede. Desideriamo che si compia la tua volontà. In fondo sono molto simili. Il nome, il regno, la volontà è la presenza di Dio come Signore della vita, non come aiutante, come tappabuchi. Al centro ci sono le nostre esigenze materiali concrete. Il pane è la sintesi di tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Quindi chiediamo il pane per chiedere tutto il resto. Però, dona a noi il pane nostro. Perché c'è quel aggettivo nostro? È inutile di per sé, no? Da a noi il pane. Perché il pane nostro? È nostro perché lo facciamo noi. Il Signore ci dà il pane ma non ce lo fa. Il pane è nostro. Dacci la capacità di farlo, di procurarlo, di impastarlo. Ma il pane è nostro, è frutto del lavoro dell'uomo, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. All'inizio della Riforma, per qualche anno si è detto frutto della terra e del nostro lavoro. Poi i preti si vergognavano di dire nostro lavoro, allora hanno cambiato, hanno detto del lavoro dell'uomo. Il cambiamento c'è stato davvero, non credo che sia per quel motivo lì, ma... E il nostro pane, il nostro lavoro, quotidiano però, non dacci la scorta per un mese, dacci oggi il nostro quotidiano, domani vedremo. È una preghiera educativa, chiedi l'essenziale, chiedi quello che tu devi fare, chiedilo per oggi. E non preoccuparti del domani. Proprio in un atteggiamento di fiducia. Le altre tre sono invocazioni di aiuto di fronte alla condizione del male. Il peccato viene chiamato debito. E il debito è una mancanza. Il peccato è una mancanza, cioè un vuoto. Il problema di un debito è quando è difficilmente saldabile. E se lui mi ha prestato 50 euro, io ho un debito con lui, ma non è un grosso problema. Avevo dimenticato a casa il portafoglio e mi ha prestato 50 euro per comprare il biglietto del treno, dovevo andare... Glielo restituisco, che problema è? Appena arrivo a casa prendo il portafoglio e gli do i soldi. E tutt'altro problema se per mettere su casa fanno un mutuo, contraggono un debito facendo conto su uno stipendio, poi perdono il lavoro, lo stipendio non c'è più, il debito del mutuo resta. E se non lo pago perdo la casa. Questo è un grosso problema. Come faccio a pagare quel debito? E se la banca dicesse, vabbè, va, lasciamo perdere, condono, una mancanza, un vuoto, un'incapacità, un'impossibilità che viene colmata. È quello che noi chiediamo nel Padre nostro, Non semplicemente è il perdono del lasciar correre le piccole cose, ma è un riempire i vuoti. Rimetti a noi i nostri debiti vuol dire colmare una lacuna, una mancanza, una incapacità. Un vuoto e una impotenza. Non nella misura in cui noi perdoniamo agli altri. Anche questo è un modo di spiegare spesso sbagliato, a partire dall'insegnamento dei preti, no? Il Signore ci perdona nella misura in cui noi perdoniamo. Siamo rovinati. Se il Signore ci ama nella misura in cui noi siamo capaci di amare gli altri, nessuno di noi si salva. Ma la bella notizia non è questa. Il Signore non perdona chi è già bravo a perdonare. Il Signore perdona per renderci capaci di fare altrettanto. Ricordate la parabola dei due debitori. Uno doveva una cifra stratosferica, come il debito pubblico italiano, e quel re glielo condona. E l'altro prende per la gola il suo collega che gli doveva 100 euro. Ah sì? Allora adesso tu paghi tutto. Non dovevi fare altrettanto come ho fatto io? Io ti ho perdonato, così dovevi fare tu. Ma allora, se tu non perdoni, io revoco il mio perdono. Quindi il perdono è dato all'inizio, ma è inutile se poi tu non lo vivi. Non è che il Signore ti perdona solo se tu perdoni. Il Signore ti perdona, ma questo perdono tu lo verifichi se lo eserciti nei confronti degli altri. Il Signore ti ama e il sentirti amato ti rende capace di amare. Se non ami, a cosa ti è servito essere amato? Rimetti a noi i nostri debiti siccome noi li rimettiamo, in modo tale che noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Si potrebbe anche cambiare la traduzione, però una volta tanto la traduzione è fedele all'originale greco, che probabilmente ha avuto qualche difficoltà all'inizio, nel passaggio, quando gli apostoli hanno dovuto tradurre in greco le parole aramaiche utilizzate da Gesù. Forse è stato lì il momento difficile. Non significa che il Signore ci fa lo sgambetto, che il Signore ci fa cadere in tentazione. Non ci indurre in tentazione non significa nemmeno non metterci alla prova. Perché la tentazione potrebbe essere intesa come un incitamento a fare il male. Rubagliela quella penna, è bella, rubagliela, dai, e non ti vede, rubagliela. Chiaramente il Signore non ci tenta in questo modo, però c'è anche la tentazione intesa come prova. La prova è un test, è un compito in classe. Il professore, non li facciamo i compiti in classe, non le facciamo le verifiche. Mi spiace, ma proprio perché vi voglio bene, le verifiche di matematica servono. Ma dice, non ci induca in tentazione, non ci metta alla prova, si fidi. No, lei giustamente continua a fare verifiche di matematica. Perché? Perché devono studiare. Se hai studiato e hai capito, la verifica la passi tranquillamente. Allora, non chiediamo... Non facciamo più verifiche di matematica. Non diciamo nemmeno non ci fare trabocchetti per farci sbagliare. Allora cosa le chiediamo? Non lasciarci nel momento della prova. Non abbandonarci nella tentazione. Detta di nuovo con linguaggio da bambino, tienimi per mano nel momento difficile. Il ragazzino comincia ad andare in montagna, va da solo, se arriva su un sentiero un po' scosceso, se ha paura, istintivamente la prima cosa che fa è si gira e dà la mano. Semplicemente perché vede una riva scoscesa. Se non si sente sicuro e ha un po' paura, non mi lasciare. È uno degli incubi dei bambini nella prima fase della crescita è quella di essere abbandonati. Ce l'hanno anche i bambini che vivono in situazioni ottimali, ha paura che la mamma o il papà scappino, che vadano via, che non tornino più, che spariscano. È una paura ancestrale che ci si porta dietro e si supera e si proietta su Dio. Nel momento del bisogno, nel momento della paura, dell'angoscia, della difficoltà, non mi lasciare. Ma al contrario, liberaci dal male. Non è questione non metterci alla prova. Stai con noi nell'ora della prova. Gesù nel Getsemani dice ai discepoli: vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Cosa vuol dire cadere in tentazione? Cadere nel momento della prova. La prova è lì. Arrivano, arrestano Gesù e loro scappano. Oppure tirano fuori la spada. Non fanno quello che dice Gesù. Non hanno la mentalità di Gesù. O combattono o scappano. Dormivano e non pregavano. Sono caduti in tentazione. Quindi il vegliare e pregare vuol dire state svegli, aderite al Signore in modo tale che quando arriva la prova la possiate superare. Se io le chiedo, non facciamo la verifica di matematica, lei saggiamente mi risponde, tu studia e vedrai che la verifica è facile. La passi tranquillamente e ne hai un vantaggio.
Esatto.
Studia e la verifica sarà facile. Vegliate e pregate e non cadrete nella tentazione. Ma tu non mi lasciare. Liberaci dal male. I protestanti in Italia dicono dal maligno. Perché? Liberanos a malo. È neutro o maschile? Malo. Potrebbe essere anche malus, il malvagio, poneros è il malvagio, il maligno. O è la cosa cattiva o è il cattivo, il maligno. Sono possibili tutte e due. Liberaci dal male, noi abbiamo generalizzato, da ciò che è male, da ciò che è malvagio, che è cattivo, da ciò che ci aggredisce, che ci può fare male. Che cos'è il nostro male? Liberaci dal male, è una preghiera fondamentale, è l'ultima. Il Signore ci dà da mangiare, ci condona il debito, ci tiene con sé nell'ora della prova, ci libera. Allora noi chiediamo che il nome di Dio sia riconosciuto, che il regno si realizzi, che la volontà si compia, che il pane nostro ci sia dato, che il debito sia condonato, che nella prova siamo accompagnati e dal male liberati. Sono tutte le tematiche fondamentali dell'esperienza cristiana. Non chiediamo poi cose concrete, possono venire, sono le nostre, però volta per volta i nostri privati desideri, non è detto che siano il nostro bene. Anche in cose dove sembra scontato, non è detto che sia il nostro bene. chiudo con un aneddoto della tradizione ortodossa. Un monaco, Serafino, chiede al Signore crocifisso che gli lasci prendere il suo posto sulla croce, almeno per un giorno. E un giorno il Cristo dice, vabbè, io scendo e tu ti metti al mio posto sulla croce, però a una condizione, stai zitto, assolutamente. Oh, sono un monaco, sono abituato a fare silenzio senza nessun problema. Entra in chiesa un uomo ricco, con un bel sacchetto di soldi, si inginocchia a pregare e il sacchetto di soldi gli scappa. Quello si alza e non se ne accorge di lasciare il denaro e il Serafino starebbe per dire, dimenticato, pazienza, ho detto di stare zitto. Entra un povero, si inginocchia a pregare, ma subito l'occhio gli cade su quel sacchetto di soldi, si guarda intorno, lascia perdere la preghiera, prende i soldi, se li mette in tasca e scappa. Serafino sarebbe lì, a rubare! Ha detto di stare zitto, sta zitto. Dopo un po' arriva un giovanotto, si inginocchia e chiede aiuto perché sta per imbarcarsi e chiede al Signore che lo accompagni e gli salvi la vita. Rientra l'uomo ricco con i gendarmi dicendo che ha lasciato in chiesa un sacchetto di soldi. I soldi non ci sono, sicuramente quel giovane è il ladro, viene arrestato e portato via. A quel punto Serafino non riesce più a stare zitto. È innocente! Il crocifisso ha parlato, miracolo! Se l'ha detto il crocifisso sarà vero, indagano, effettivamente era innocente, lo liberano, arrestano il colpevole e restituiscono i soldi. Alla sera il Cristo dice, hai sbagliato tutto Serafino, t'avevo detto di stare zitto, ma io ho fatto giustizia. Di fronte a un'ingiustizia del genere io sono intervenuto, dovevo intervenire. E dice, no caro, quel ricco stava facendo una cattiva azione con quei soldi, io glieli facevo perdere. Quel povero ne aveva bisogno e glieli facevo trovare. Quel giovane sta naufragando, se passava la notte in prigione, perdeva la nave e gli salvavo la vita. Tu non sei capace a mandare avanti il mondo. Devi fidarti di me. Il santo monaco che vuole mettere a posto le cose ha l'impressione di fare tutto giusto e va tutto a rotoli. E di fronte alle cose che sembrano storte, quello lì ha perso i soldi, quell'altro gliel'ha presi che non doveva, questo è stato messo in prigione innocente, e invece era il modo per mandare avanti le cose bene, per aiutare l'uno e l'altro. Il Padre nostro è la preghiera di grande fiducia, ma che chiede anche una profonda intelligenza. Trasmettere queste idee di fondo è l'iniziazione cristiana.